Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi torniamo a parlare di Guglielmo Marconi e i suoi esperimenti con Elio Antonucci del gruppo Radioascolto Bologna, che fa parte di un comitato di rivalutazione delle opere marconiane, nonché curatori di uno spazio web omonimo. Al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul sito www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Bologna, dove abbiamo in linea Elio Antonucci. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera, grazie per avermi chiamato.
Ecco, Elio Antonucci da un po' di tempo fa parte di un gruppo di radioascolto lì a Bologna che sta portando avanti una iniziativa molto interessante per la realizzazione di un sito web. Innanzitutto, come è nata l'idea e di che cosa vi occupate?
Dunque, qui a Bologna in particolare io mi occupo di curare un sito del Comitato Marconi e in questo sito fanno parte altri radioamatori che hanno scritto degli articoli, hanno fatto delle ricerche sull'opera tecnico-scientifica di Guglielmo Marconi. Pubblichiamo spesso dei documenti inediti, abbiamo fatto delle ricerche presso delle biblioteche, dei musei, e dove abbiamo spesso trovato dei documenti inediti su Marconi, insomma.
Ecco, possiamo dare qualche dettaglio ai nostri ascoltatori? Quanti ne siete lì a Bologna a curare questa iniziativa e che tipo di risposta avete avuto, no?
Il sito, che può essere consultato su internet tramite il sito web comitatomarconi.com, ha circa 30-40 visite al giorno, mediamente, con punte anche di 100-120, dipende dai periodi, quando si avvicinano a commemorazioni storiche marconiane. Abbiamo trovato dei documenti interessanti, per esempio l'ultima ricerca che abbiamo fatto è stata quella sul passaporto di Guglielmo Marconi. Abbiamo ritracciato anche dei documenti rari presso l'archivio di Stato di Bologna relativi al rilascio del primo passaporto di Marconi. Abbiamo trovato anche documenti presso il comune di Sasso Marconi, tutto relativo al primo rilascio del brevetto, del primo passaporto. La storia è molto complessa perché Salva, una cittadina svizzera, dice che Marconi abbia fatto degli esperimenti nel 1895 in Svizzera. Ciò non è vero perché risulta dai documenti che non poteva essere rilasciato il passaporto prima del 1896.
Ecco, a parte queste cose che sono sicuramente molto interessanti, ecco, quali sono i contenuti del vostro sito? Ci sono anche dei file multimediali?
Sì, ci sono anche dei file multimediali, c'è un breve filmato su Marconi. Il sito è nato per caso e poi si è sviluppato nel corso degli anni. Si è sviluppato nel corso degli anni e abbiamo pubblicato diverse ricerche. Il sito si occupa principalmente di Guglielmo Marconi, ma abbiamo fatto anche delle ricerche su altri temi, per esempio sull'inno d'Italia e sulla bandiera italiana. Sulla bandiera italiana anche lì abbiamo fatto delle ricerche molto approfondite sulla nascita della bandiera italiana, che risulta nata a Bologna, non a Reggio, noi abbiamo consultato l'archivio storico, l'archivio di Stato di Bologna, dove appunto risulta un verbale del Senato di Bologna dove sancisce la nascita della bandiera italiana a Bologna, e abbiamo consultato anche dei faldoni processuali relativo a un processo che c'è stato a Bologna proprio inerente al tricolore.
Ecco, quindi diciamo che siete proprio degli storici in piena regola, siamo andati anche oltre al semplice culto per il Marconi, no? Per questo formidabile scienziato italiano insignito anche di premio Nobel. Ecco, penso che si è parlato assai poco della fine, no, di Marconi, di come si sia spento così in modo repentino, no? Ci sono state delle ricerche su questo?
Sì, abbiamo fatto delle ricerche sul decesso di Guglielmo Marconi, e lui aveva un problema di angina pentus, così insomma è morto, a parere anche di altri storici, in modo molto misterioso, anche se aveva questo problema al cuore.
Ecco, a questo punto, se lei è d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso.
Sì.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Bologna, dove abbiamo in linea Elio Antonucci del comitato Marconi, si occupa di un sito web molto interessante dedicato a Marconi e col quale stiamo facendo una bella chiacchierata riguardo le scoperte di carattere storico intorno alla figura di Marconi. Poco fa io accennavo, diciamo, all'ultimo episodio, che della scomparsa di questo illustre scienziato. Ecco, non è che questa scomparsa, dietro questa scomparsa così repentina, si nascondono interessi di regime, no? Il segreto militare, in quel periodo si stava studiando il radar.
Sì, da quello che ci risulta, Guglielmo Marconi nell'ultimo periodo non andava molto d'accordo con Mussolini. Sono delle diciarie che in qualche modo abbiamo approfondito, però comunque Marconi era molto avanti anche culturalmente, aveva delle tecnologie molto evolute per quel tempo, era presidente della Marconi Company, in Inghilterra aveva la televisione, aveva creato la televisione, la BBC aveva adottato il suo sistema di trasmissione televisiva e aveva delle tecnologie molto, molto evolute rispetto all'Italia. Pensi solo che noi adottammo un sistema di trasmissione televisivo pochi anni dopo alla morte di Marconi, che era un sistema della Telefunken, eravamo molto arretrati e Marconi veniva continuamente boicottato. Basta solo guardare i documenti che sono stati rintracciati, le lettere che sono pubblicate nel nostro sito. Marconi veniva continuamente boicottato dal regime di Mussolini e gli viene anche impedito l'inaugurazione della stazione di Bologna, che si doveva chiamare Radio Marconi. Tutte le radio che venivano allocate in quel periodo nelle varie città portavano il nome della città, mentre la stazione di Bologna, che doveva essere inaugurata con Guglielmo Marconi stesso, si doveva chiamare Radio Marconi, per le antenne costruite dalla Marconi, per i trasmettitori costruiti a Genova, per tutta la tecnologia utilizzata sviluppate in Italia, con le apparecchiature costruite in Italia dalla Marconi di Genova, e venne sempre boicottato.
Ecco, era un personaggio sicuramente ingombrante e scomodo, e pare, a quanto ne sappia, si sia opposto, no, per l'utilizzo bellico delle sue invenzioni.
Esatto, esattamente. E un'altra cosa che ci tengo molto a dire: Marconi, i genitori di Marconi, cioè sia la mamma che il papà, non erano italiani. La mamma era inglese e il papà, pur essendo nato in Italia, aveva optato per la cittadinanza inglese, e questo risulta dall'archivio del comune di Bologna. Marconi era figlio di genitori con cittadinanza inglese e poteva optare per la cittadinanza inglese in qualsiasi momento. Non lo fece perché lui voleva rimanere italiano.
Bene, ci sono delle svolte sicuramente interessanti nelle dichiarazioni Ci sta rendendo in questo momento Elio Antonucci in collegamento da Bologna. Noi chiaramente ne siamo molto grati per la sua presenza qui in trasmissione e chiaramente rimandiamo tutti i nostri ascoltatori alle pagine del suo sito web per approfondire chiaramente tutto l'argomento di cui abbiamo trattato questa sera. Ecco, giusto per concludere questa nostra chiacchierata, che cosa vi proponete per il futuro? Qual è il vostro sogno nel cassetto, Elio?
Noi non abbiamo fuori cassetto, noi facciamo continuamente delle ricerche, noi, siamo un gruppo di ragazzi, soprattutto siamo un gruppo di radioamatori che facciamo delle ricerche e che curiamo questo sito, non sono da solo, e gli articoli, basta consultare il sito, sono firmati da diversi radioamatori che hanno fatto individualmente o in collaborazione con altri delle ricerche storiche. Ci sono delle cose, basta consultare, sul sito ci sono delle cose importanti, veniamo contattati continuamente per delle interviste e per la richiesta di nuove ricerche e per poter pubblicare anche su alcuni siti delle immagini che noi abbiamo nel nostro sito.
Ecco, allora, giusto per prima di chiudere, vogliamo ricordare di nuovo per esteso l'indirizzo del vostro sito web?
Sì, il nostro sito web è www.comitatomarconi.com.
Allora, amici, dall'altro capo del telefono da Bologna, Elio Antonucci, che ringraziamo per essere stato con noi e naturalmente siamo pronti a riospitarti di nuovo qui in trasmissione. A risentirci.
Grazie e buona serata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'uso dei videogiochi prima di andare a letto è deleterio per il sonno degli adolescenti. Lo ha ribadito uno studio della Flinders University, pubblicato dall'International Journal of Sleep Research, secondo cui l'effetto che si ha se i ragazzi vanno a dormire all'orario usuale, soprattutto se i videogame scelti sono di tipo violento. I ricercatori hanno chiesto a 17 ragazzi di giocare a un nuovo videogame violento per 50 o 150 minuti in due notti differenti nello Sleep Lab dell'ospedale. Dopo 150 minuti di gioco, in media c'è stata una perdita di 27 minuti nel sonno totale, oltre a uno spostamento di 39 minuti nel momento dell'addormentamento. Anche se l'ora in cui vanno a letto è la solita, spiegano gli autori, ci sono problemi significativi che arrivano anche ai frequenti risvegli notturni. Con il polisonnografo invece sono stati misurati problemi anche nella fase REM, che risulta più breve, ma sempre solo nei ragazzi che hanno comunque giocato per 2 ore e mezza, mentre quelli che si sono limitati a 50 minuti non hanno avuto problemi. Nuova azione dell'antitrust dell'Unione Europea contro Microsoft. Le sanzioni riguardano il mancato rispetto degli impegni sul browser. La multa potrebbe arrivare al 10% del fatturato. La Commissione Europea ha infatti deciso a Bruxelles di inviare una comunicazione degli addebiti alla Microsoft, accusandola di non aver rispettato i suoi impegni vincolanti presi a seguito di una precedente iniziativa dell'antitrust dell'Unione Europea di garantire e facilitare la libertà di scelta del navigatore browser agli utenti del sistema Windows. Secondo la Commissione, a partire dall'introduzione di Windows 7 nel febbraio 2011, il Service Pack di Microsoft non ha più incluso la possibilità di aprire una schermata con una scelta multipla del browser, una possibilità fornita invece nelle versioni precedenti di Windows a partire dal marzo 2010 in base agli impegni presi con Bruxelles dal gigante dell'informatica appunto nel dicembre 2009. In precedenza, prima dell'intervento dell'antitrust dell'Unione Europea, la schermata del sistema Windows era preimpostata per default su Internet Explorer, il browser appunto di navigazione della casa, senza la possibilità di aprire la schermata di scelta multipla. Secondo l'Unione Europea, fra febbraio 2011 e luglio 2011, quando cioè la Commissione ha aperto una nuova procedura per non rispetto degli impegni presi, milioni di utenti di Windows nell'Unione Europea sono stati privati della schermata di scelta multipla, così come è stata riconosciuta dalla stessa Microsoft, che invece si era impegnata a garantire la presenza di questo dispositivo sui suoi schermi per almeno 5 anni, fino al 2014. Fu l'attuale premier italiano e allora commissario alla concorrenza, il dottor onorevole Mario Monti, a sfidare per la prima volta la posizione dominante del gigante mondiale dell'informatica nel 2004, combinando a Microsoft una multa di ben 497 milioni di euro. Nel frattempo, proprio dalle pagine dell'agenzia di stampa italiana ANSA, Microsoft ribadisce che si tratta di un errore tecnico, per cui si scusa sinceramente per l'accaduto e assicura la sua piena cooperazione con la Commissione dell'Unione Europea a Bruxelles. Nonostante il lancio in pompa magna di Windows 8 con l'ingresso nel mondo dei tablet e smartphone, il sistema operativo Windows perderà lo scettro di sistema operativo più usato al mondo nel 2016 a favore del rivale di Google Android. Lo afferma un rapporto dal centro studio Gartner, secondo cui Microsoft non riuscirà a sfondare il mercato dei tablet. Secondo le stime, tra 3 anni i sistemi operativi Windows gireranno su 2.284 miliardi di dispositivi, mentre quelli di Android su 2.299 miliardi. Quasi la metà degli italiani, quando deve affrontare un problema di salute personale, si rivolge a internet prima ancora di andare dal medico. Emerge dal sondaggio Salute e Informazione, tu come la pensi, promosso dall'associazione Peripato in collaborazione con il Corriere.it. Il sondaggio, basato su un campione di 2.454 lettori del quotidiano online, quindi non rappresentativo della popolazione nazionale, dà comunque un'idea del rapporto che esiste fra pazienti e internet. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.